Buongiorno Piero.
Buongiorno a te Marco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, oggi dovremmo portare a termine una denuncia che avevamo annunciato e che non avevamo fatto in tempo a fare la settimana scorsa, ed era quella relativa alle pubblicazioni permanenti di cui si inonda il Sole 24 Ore, e in particolare era uscito proprio alcuni giorni prima della trasmissione una pagina intera dedicata alle pensioni, con una grafica fatta di un semplice grafico di 5 colonnine di 5 anni diversi, per documentare come sarebbe cresciuto negli anni futuri l'importo delle pensioni dal 2018 al 2022. Allora, questo modo di rappresentare le cose in maniera così semplificata, così salviniana, è assolutamente degradante rispetto alla intelligenza delle persone. Per cui in questo grafico, no, la prima colonnina, quella del 2018, porta una spesa delle pensioni che è di 268 miliardi, e poi in 5 anni a 22, sempre con questo grafico, viene dimostrato che le spese arriveranno a 305 miliardi. Ecco, qui siamo nel pieno della flagranza di reato, perché parlare di pensioni tra cose così diverse, come in realtà sono le pensioni in Italia, ma non solo in Italia, anche in Europa, no? È un fatto molto grave, perché proprio devia da quello che è la comprensione dei fatti reali. Noi pensiamo, credo che tutti sappiano, si rendano conto che le pensioni in Italia sono perlomeno di tre grosse tipologie, l'una molto diversa dall'altra rispetto ai bisogni che soddisfano, rispetto al modo in cui si realizza il loro finanziamento. No, dico brevemente quali sono questi tre modi, che sono il modo previdenziale, quello largamente più in atto nel nostro paese, per cui la pensione è il corrispettivo di una contribuzione che si è pagata e si sta pagando nel corso della vita, no, che si trasforma da salario a contributi, e da contributi a pensioni, e da pensioni nuovo salario. Quindi questa cosa qua è sicuramente la misura maggiore delle pensioni, quelle che abbiano queste, sono circa 10 milioni il numero delle pensioni che hanno questa caratteristica, e non questo 10 milioni costituiscono il cuore, ma anche la parte più avanzata e più significativa del sistema pensionistico nel nostro paese. Esistono poi le pensioni che non sono le pensioni, che non sono un numero indifferente, che sono circa 2 milioni e mezzo di pensioni decisamente assistenziali, nel senso che le persone che godono di queste pensioni non hanno potuto lavorare, non hanno potuto versare i contributi, non sono in grado di aver accumulato un qualche reddito per la vecchiaia, e queste pensioni assistenziali non possono essere messe nello stesso calderone, no? Bisogna che quando si fanno i rapporti con il PIL, queste abbiano ambiti di riconoscibilità e di diversità, no? Molto, molto importanti. Ultimo e più complicato situazione delle pensioni deriva dal fatto che esistono pensioni che sono a metà tra le previdenziali e quelle assistenziali. È importante che gli ascoltatori che magari non hanno avuto modo di pensarci sappiano che ci sono pensioni che cosiddette chiamate integrate al minimo, ossia pensioni nelle quali c'è una parte di contribuzioni, ma è stato talmente basso il numero dei contributi versati che poi ha fatto sì che lo Stato abbia concepito una integrazione perlomeno fino al minimo della pensione. Infatti si chiama integrazione al minimo, ma tenete presente che veniamo da una situazione e stiamo ritornando in una situazione in cui queste pensioni erano molto diffuse, no? Ossia che non riuscivano, in cui i lavoratori, in cui adesso beneficiari, non hanno potuto avere una contribuzione continuativa nemmeno fino al raggiungimento del minimo pensionistico. Quindi esistono queste, perlomeno poi ciascuna di queste al suo interno ha altre suddivisioni, però mettere in una statistica e soprattutto confrontarla con la sua incisività sul PIL, no, senza distinguerle, è veramente un fatto di una frode con cui si finge, no, cosa che non ha nessun corrispettivo con la realtà. E questo accade, accade spessissimo, per esempio accade in tutte le statistiche che ci fa conoscere l'OCSE. L'OCSE è uno di questi organismi che è la fonte, credo, più importante di informazioni statistiche per la stampa italiana. Basta che l'OCSE proponga una qualche cosa, immediatamente tutta la stampa prende i dati dell'OCSE. Allora, bisogna dire agli ascoltatori, a quelli che non lo sanno, che l'OCSE non è un ente istituzionale, è un ente assolutamente ademocratico e antidemocratico, è soltanto la rappresentazione dei gruppi vincenti della finanza di ciascun paese. Non nemmeno c'è una falsa democrazia tra i gruppi finanziari, sono proprio i gruppi, insomma, quelli più che stanno vincendo nel proprio paese a disegnare chi saranno poi i rappresentanti del Toloxe. Intanto, infatti, i rappresentanti che poi stanno in Toloxe sono in maggior parte ministri, persone che sono stati ministri economici dei propri paesi, sono stati banchieri, grandi finanzieri, e quindi questa credibilità e questa imposizione dell'OCSE di politiche non ha nessuna base reale, proprio nessuna capacità di rappresentatività, e nemmeno la cerca. È un modo di imporsi anche agli stessi governi, anche agli stessi, diciamo, ceti politici, no, per dire quello che deve essere fatto secondo il punto di vista della finanza, quella a livello più alto, quella a livello generale. Ecco, quindi questi dati vanno presi con le pensioni con attenzione. Tutte le volte che si parla di pensioni in maniera generica, senza distinguere, bisogna aiutarla, capire che dietro c'è chi sulla nel manico, chi sta combinando qualche traffico poco chiaro. Ecco, questa, diciamo, concludiamo questa, c'è una, diciamo, un carattere permanente dell'informazione mainstream di dare questa informazione grossolana, ma in gran parte non, una grossolanità ricercata e fatta in modo che i cittadini, i lavoratori non riescano a distinguere poi di che cosa stanno parlando. E per esempio si arriva a pensare, come diceva in questo articolo del Sole 24 Ore, che la spesa per le pensioni sarà del 16% del PIL nel 2022. Ma ecco, bisogna capire che questo è un dato che non ha senso, perché sono pensioni diverse, sono pensioni di carattere assistenziale che è giusto che vengano pagate e che siano finanziate dalla fiscalità generale, ci sono pensioni che sono invece interamente previdenziali, perché i lavoratori hanno versato contributi e stanno versando contributi a cui corrisponderà poi la loro pensione, sono di natura assolutamente diversa. Questo, diciamo, era il primo punto. Il secondo punto invece era quello relativo a uno sviluppo di pensiero, di convinzione che deve ricondurci alla situazione reale delle pensioni previdenziali, perché le pensioni previdenziali, che sono in numero largamente maggioritario, quelle che costituiscono la ricchezza vera pensionistica che c'è nel nostro paese, no, non viene quasi mai enunciata, nemmeno nella sua grandezza e nella sua potenza. Pensate che noi vogliamo riprendere la parola e portare argomenti, come abbiamo fatto la volta precedente, per che la gente capisca che il calcolo della pensione col sistema retributivo era un calcolo ampiamente non tanto soddisfacente, ma quanto era sostenibile dal sistema pensionistico come era stato pensato nel 1969. E questo si traduce in un numero molto chiaro. Nel 2017, gli ultimi dati pubblicati dall'INPS, la raccolta di contribuzione da parte dei lavoratori dipendenti all'INPS è stata di 223 miliardi. Agli ascoltatori devono rendersi conto che non è una cifra facile da immaginare, perché sono 223 mila milioni, sono una quantità di ricchezza immensa, no, che i lavoratori dal loro salario versano come contribuzione all'INPS. E tanto per avere un'idea, è quasi 50 miliardi in più di quanto lo Stato non raccolga, per esempio, attraverso la tassa dell'IRPEF. L'IRPEF, questa tassa sul reddito individuale, no, che è il livello, la tassa più alta che entra nelle casse dello Stato, no, è largamente superata di decine di miliardi dalla contribuzione che avviene da parte dei lavoratori, dal loro salario, alle casse dell'ente previdenziale più grande che ci sia in Italia, l'INPS, che è anche tra l'altro il più grande ente previdenziale che esiste in Europa. Ecco, questi versamenti vengono fatti da 22 milioni e mezzo di lavoratori attivi, sono 22 milioni e mezzo di lavoratori attivi che nel 2017 hanno versato questa quantità enorme di contributi, no? E il che ci porta a una ulteriore riflessione molto importante, perché se noi andiamo a vedere quanti sono i lavoratori che poi stanno usufruendo delle pensioni, sono 13 milioni e 100 mila. Quindi la cosa da capire, che abbiamo provato a documentare la volta precedente, era che i contributi dei lavoratori attivi sono molto più che sufficienti a dare pensioni che si ispirano, diciamo, al criterio di retribuzione, ossia nel caso del sistema italiano, per oltre 40 anni ha pagato pensioni che venivano calcolate sull'ultima retribuzione e avevano un tasso di cambio tra ultimo salario e prima pensione dell'80%. Quindi queste condizioni non sono cambiate, perché, come abbiamo testimoniato anche con molta accortezza, forse troppa, esiste una quantità enorme di denaro, di contribuzione da lavoro che non viene spesa per le pensioni. Quando si dice che l'INPS è in rosso, o si sta dicendo una grande falsità o si dice un'altra grande falsità. La cosa non cambia, perché i dati che abbiamo portato l'altra volta e quelli che ci aggiungiamo a portare adesso, no, testimoniano che i contributi sarebbero molto, molto più che sufficienti a pagare pensioni calcolate col metodo retributivo, no, e ben più elevate di quelle che ci hanno preparato Dini e la Fornero e Amato prima di loro. Quindi noi l'altra volta abbiamo calcolato che un lavoratore che stava pagando i contributi avrebbe pagato un importo di mensilità contributive che era più di 840 mensilità, e che erano sufficienti queste contribuzioni a pagare 20 anni di pensione per un pensionato, e da questa differenza sarebbe emersa una diversità notevolissima, quella di 80, perlomeno 80-90 mila euro in più di quanto i 18 anni di pensione in media percepiti da un lavoratore in pensione non costituiscono l'importo, il monte pensione di cui il lavoratore usufruirà. Ecco, oggi dimostriamo questo stesso argomento prendendo dal bilancio dell'INPS. Il bilancio dell'INPS, appunto l'ultimo pubblicato del 2017, documenta una versamenti fatti dai lavoratori attivi di 224 miliardi, quindi 224 mila milioni, è una cifra immensa che ridistribuita tra i pensionati che hanno una pensione previdenziale, no? Significa che questi pensionati prendono in pensioni complessivamente considerate 185 miliardi ogni anno. Quindi, come vedete, anche qui c'è un surplus, da una parte un introito di contributi di 224 miliardi e dall'altra parte un'uscita per pensioni previdenziali di 185 miliardi, quindi significa che ci sono 39-40 miliardi in surplus. Ecco, questo argomento andrà spiegato, le prossime trasmissioni faremo in modo che venga spiegato quanto malaffare, quanto c'è stato di impegno del governo di sottrarre la ricchezza, le risorse pensionistiche per fini diversi che non erano le pensioni, e praticamente attribuire ai contributi pensionistici funzioni diverse, funzione di fiscalità generale che non hanno, perché quella non è fiscalità, la contribuzione è un pagamento del salario, percentuale del salario complessivo, che ha solo quel fine là, non di soccorrere lo Stato per il conseguimento di altri fini. Fossero anche questi fini legittimi, no? Non è quella la fonte di finanziamento, non può essere il contributo pensionistico dei lavoratori. Tanto più che nel 1989, quando una legge finalmente si decise a distinguere tra assistenza e previdenza, lo Stato fu costretto a creare un ambito all'interno dell'INPS che si chiamava JAS, ed era questo JAS, che significava gestione iniziative assistenziali, quindi JAS, iniziative assistenziali e a sostegno del reddito. Questo è una delle scomposizioni, articolazioni presente all'interno dell'INPS, che era interamente finanziato, che è interamente finanziato dalla fiscalità generale, e il cui importo sempre nel 2017 ha superato i precedenti importi, arrivando alla bellezza di 107 miliardi. Quindi un importo che dovrebbe servire a gestire una quantità enorme di attività dell'INPS, non solo quelle pensionistiche, perché ci sono molte attività che non sono pensionistiche ma vengono sempre affidate alla gestione dell'INPS, come il mantenimento del salario, la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la prestazione degli assegni familiari, ci sono insomma sgravi e oneri sociali, tutta una serie, una gamma di servizi forniti dall'INPS che devono essere finanziati da questa voce specifica che, stando pure all'interno dell'INPS, no, non riguarda le pensioni. Ecco, quindi voi capite bene, anche ritornando all'inizio, quanto fosse falso mettere una cifra per le pensioni all'interno di un grafico così elementare, quando ci sono mille distinzioni da fare, cose molto diverse, funzioni e fini molto diversi da perseguire, tutti da parte dell'INPS, ma che sono tanto pensioni con caratteri diversi, ma poi hanno anche finalità e cose che non hanno niente a che vedere con le pensioni, la CIG, la cassa integrazione e tutti i derivati della cassa integrazione ordinaria, no, sono funzioni specifiche che vengono svolte dall'INPS, ma che non veramente nessuno può pensare o attribuire alle pensioni. Quindi, ecco, diciamo che la conclusione di oggi è che l'altra volta avevamo documentato in maniera molecolare, a partire dal singolo lavoratore, quanto fosse legittimo, no, l'affermazione che il sistema retributivo deve essere ripristinato, perché quanto i lavoratori stanno pagando con le loro contribuzioni. Oggi abbiamo provato lo stesso argomento dell'altra volta, ma non partendo dalla situazione molecolare individuale del singolo lavoratore, no, che diventa pensionato, ma prendendola dai dati generali che l'INPS nel suo rapporto annuale, no, seppure ben manipolato, come ha fatto Boeri, ci ha messo dentro l'idea di una capitalizzazione che le contribuzioni non hanno e non devono avere, perché questa è stata la scelta non solo dell'Italia ma in molti paesi, di non far confluire i contributi dei lavoratori sul mercato finanziario, ma di lasciarlo proprio in un ciclo economico circolare, per cui da reddito da lavoro, da salario diventa contributi, da contributi si trasforma in pensioni e rientra nel circolo come accrescimento del lavoro e della ricchezza sociale di tutto il paese. Ecco, allora Marco, mi hai chiesto di essere puntuale, io ho finito, se devo finire finisco, se no posso andare avanti.
Sì, sì, finiamo, che siamo in conclusione di mattinata oggi, Piero, quindi abbiamo tempi un po' stringati. Ci risentiamo martedì prossimo, come al solito ti invito a dare i contatti della posta elettronica.
Sì, allora niente, non me ne ricordo.
Va bene, li darò io dopo, allora non ti preoccupare.
Tu hai scritti molto chiaramente già in qualche sito di Radio Onda Rossa, in maniera molto chiara.
Adesso li ritroviamo. Va bene, un abbraccio e ci risentiamo martedì prossimo, allora.
Buona trasmissione a te.